Così ho visto l'Immacolata di Don Dolindo Ruotolo, quindicesimo giorno. Rinnovati, mutati, elevati dallo Spirito Santo. Dio solo, sono io, Maria Immacolata, sposa dello Spirito Santo. In questo giorno tutti i cuori degli uomini dovrebbero essere rivolti allo Spirito Santo per essere rinnovati, mutati, elevati, ma dolorosamente molti sono rivolti loro stessi e pretendono di attingere la vita dai loro sforzi, dalla loro sapienza che è stoltezza, dal loro cuore che è inaridito in una tempesta spaventosa di passioni. La vita spirituale non può fecondarsi nell'uomo senza lo Spirito Santo, perché per fecondarsi deve riportarsi in Dio. Dio Padre crea, il Verbo suo redime, istruisce, guida, arricchisce la creatura di Dio dei meriti del suo sangue. Lo Spirito Santo feconda e ricongiunge la creatura a Dio con l'amore come con l'infinito amore è l'infinita unione di Dio. Dio Padre è il principio, il Verbo è il mediatore, lo Spirito Santo è l'unione. Senza di Lui è dunque impossibile la vita dell'anima. Quante ricchezze non ha dato Gesù all'umanità! Egli stesso è diventato cibo e bevanda della sua creatura. Egli stesso l'ha istruita. Ma senza l'azione dello Spirito Santo manca nella creatura l'assorbimento dei doni di Dio. Che cosa ci vuole per alimentarvi? Ci vuole il cibo, ci vuole un cibo masticato, torturato, dirò così, insalivato. Ma non basta questo. È necessario che lo spirito vostro muova tutte le energie del corpo e determini l'assorbimento. Senza di questo il cibo può diventare un peso inutile ed anche un danno. Come i frutti molto belli. Considerate questo paragone per intendere questa grande verità a voi sconosciuta. L'uomo langue dalla fame e sta vicino ad un albero pieno di frutta molto bella. Chi può salvarlo? Il frutto deve staccarsi dall'albero e pur conservandosi frutto, deve, in certo modo, ridursi in dominio dell'uomo. Eccolo colto, umiliato, ridotto in pezzi come se fosse percosso da una tribolazione. È il frutto stesso che, dandosi all'uomo, gli eccita l'organismo e gli fa emettere quei succhi che rendono possibile l'unione del frutto all'uomo. Così, per lo stesso sacrificio del frutto, le ghiandole eccitate dal succo, dai sali, dal sapore, emettono la saliva e il frutto è ridotto senza decoro e senza aspetto. L'uomo lo ingoia ed ecco che è necessario che la forza vitale assorba la sostanza del frutto, la riduca in sangue. È così che nell'organismo languente si determina il benessere, il riposo, la pace e poi l'attività vigorosa. Così succede per l'anima. L'uomo è languente nella sua miseria spirituale. Il Verbo di Dio, l'eterno frutto del Padre, discende dalla sua altezza, si dà all'uomo e per darsi all'uomo si carica sulle spalle le miserie umane, si fa macillare dai tormenti nella passione e perde ogni decoro ed ogni bellezza. L'azione sua è per la creatura un nutrimento, una vita che si offre e suscita nel fondo della creatura nuove energie e la arricchisce, le rende possibile la vita. Questo però non basta. Siccome il frutto della redenzione è divino, ci vuole lo Spirito di Dio per renderne possibile l'assorbimento. Ed ecco che sopra l'uomo redento deve discendere lo Spirito Santo che vivifica l'anima vostra, la rende, per farvi intendere, come un essere superiore, le infonde la sua forza vitale, la rende capace, quindi, di assorbire un cibo divino. Conoscere, amare, invocare lo Spirito Santo. Oh figlie mie, L'ultima preparazione vostra in questa grande opera d'amore deve essere questa: conoscere lo Spirito Santo, amarlo, invocarlo incessantemente, perché fecondi tanti doni di Dio e ne determini l'assorbimento. Voi siete creature ancora sterili, siete piante seminate in una terra fertilissima, ma mancate dell'acqua che ne discioglie le ricchezze e le fa circolare per le sue fibre. Voi non avete ancora invocata dal cielo quest'acqua e vi meravigliate di essere ancora così sterili? Che cosa giova alla pianta e il concime abbondante se manca l'umore? Essa può sentire un calore che non circola, che può risolversi in una asfissia, in una distruzione. I 7 doni dello Spirito Santo, i doni della sapienza, dell'intelletto e della scienza. Dio è infinita sapienza. Il Verbo di Dio fatto uomo vi parla del Padre, vi insegna la verità, ma la divina sapienza non si congiunge alla vostra mente senza l'azione dello Spirito Santo. Egli viene in voi, col dono della sapienza corrobora il vostro intelletto, lo rende attivo nella sua infinita attività, ed ecco che voi potete assorbire la sapienza rivelatavi, potete viverla. Senza questo dono celeste, la parola di Dio diventa un racconto, una parola che non lascia tracce nell'anima, e questa può conoscere la verità ma non ne vive. Dio rivela alla sua creatura i suoi misteri. Sono verità superiori che appartengono al campo soprannaturale. L'uomo può sentirne l'enunciato ma senza il dono dell'intelletto. Non li percepisce, non li vive. Ecco, quante volte voi avete avuto parole ammirabili sul mistero della Santissima Trinità? Un lume dello Spirito Santo vi riporta nel cielo. Voi, pellegrine meschine, vi sentite in una vita superiore. Il mistero rimane mistero, ma voi lo contemplate, ne rimanete convinte, saziate, e l'anima vostra riposa nei cieli. Non è la cognizione sterile di una formula misteriosa, è l'assorbimento della vita, del mistero, nella vostra vita. Così un alunno conosce materialmente una formula matematica, ma ha bisogno della mente superiore del maestro che lo elevi in un campo superiore, che gli mostri l'ordine e l'armonia di quella formula. Allora l'intelletto dell'alunno è fortificato da quello del maestro. Non è soltanto un'esposizione che riceve, ma il gesto, la vita, l'entusiasmo del maestro si trasfondono in lui e vive della verità conoscendola e penetrandola. Il maestro, esponendogliela, gli dà la sapienza. Facendogliene sentire la bellezza e l'armonia, gli dà l'intelletto, facendogliene vedere le relazioni e le conseguenze, gli dà la scienza. Lo Spirito Santo è il vostro maestro intimo, è colui che vi spiega la verità. Per questo Gesù disse: «Ho molte cose da dirvi, ma lo Spirito Santo, Spirito di verità, egli vi suggerirà tutto». Che cos'è un libro? È un tesoro di verità quando è scritto da un sapiente. Datelo a un fanciullo, ed esso è un peso ingombrante. Fate che questo fanciullo abbia chi glielo legga e gliene faccia intendere, non solo le parole, ma il loro nesso e la loro bellezza, ed il libro diventa vita. Gesù Cristo vi dà il libro, e ve ne ha dato uno tanto sublime nella sua divina parola. Quanto profitto ne avete fatto voi! Spesso è diventato un ingombro ed avete detto: chi può seguire una vita spirituale così difficile? È necessario che la grazia dello Spirito Santo vi faccia leggere questo libro divino, è che voi ne abbiate la conoscenza profonda, l'apprezzamento, la vita. Il dono del consiglio. Gesù non vi ha spiegato soltanto la verità, ma vi ha dato l'indirizzo della vita. Egli fu annunziato dal profeta come il consigliere, consigliator. Ma che cos'è un consiglio per chi non sa applicarlo? Non basta dire ad uno quello che deve operare, è necessario dirgli praticamente quello che deve evitare, quello che deve compiere. Col dono del consiglio, lo Spirito Santo vi fa applicare alla vita i precetti di Dio e vi ricongiunge a Lui con un'attività ordinata ai disegni di Dio. L'anima può essere agitata anche da entusiasmi, da fantasie, da falsi lumi che la spingono ad un'azione precipitata, umana, che sembra bella, ma che è fuori del disegno di Dio. Questa attività in realtà non fa che concentrarla nel suo orgoglio e la stanca, e la porta poi all'eccesso opposto del male. È necessario il consiglio divino, perché essa operi secondo Dio, riportando tutto a Dio. La via ordinaria di questo consiglio è l'obbedienza. Lo Spirito Santo pone nella Chiesa chi deve reggerla, ed è questa la ragione per la quale nella Scrittura è detto che lo Spirito Santo pone nella Chiesa i vescovi per reggerla. Logicamente, il divino consiglio non può diffondersi che per i canali naturali che lo raccolgono, e questi sono i superiori, l'autorità, quelli che vi parlano in nome di Dio. Senza questa missione divina, il consiglio umano è stoltezza, l'autorità usurpata è confusione, e l'anima non vive, non si riporta a Dio, inciampa in tanti ostacoli, diventa stolta, inetta e cade. Non vedete voi che oggi non si fa appello che all'umana prudenza che è stoltezza? I popoli sono nel delirio come lo sono le anime. Ognuno crede di aver fatto molto quando ha fatto un decreto, quando ha proposto una legge, quando ha tracciato una via da seguire. La vostra terra è diventata una Babele, perché mancate del dono del consiglio e non lo invocate. Come può mettersi in movimento una macchina elettrica senza un competente che, conoscendone lo scopo, vi dice quello che deve farsi e quello che deve evitarsi? Dio solo conosce la vostra vita, il piano della provvidenza che vi regge, e voi avete bisogno del lume dello Spirito Santo per operare il bene, per camminare verso Dio. Credete voi che sia facile il sapersi regolare? Anche nelle cose più comuni è difficile, perché la vostra vita è complicata, è come una rete di tanti fili diversi, di tante leve, di tanti motori, dei quali dovete sapere il funzionamento. Se vai in aeroplano e c'è tempesta nell'aria, tu devi atterrare. Che cosa ne è di te se muovi la leva che ti porta in alto, proprio nel turbine che ti rovina? Il dono della fortezza. Ma non basta conoscere quello che deve operarsi, è necessario saper vincere le resistenze della natura, del mondo, del demonio, dell'egoismo, delle passioni. È necessaria la fortezza. Che cosa può giovare al lottatore la scienza del combattimento, la conoscenza delle mosse che deve fare se gli manca il coraggio e l'allenamento? La fortezza è frutto della superiorità di uno sopra di un altro. Il forte sente la sua potenza, domina i suoi avversari, non si spaventa delle loro insidie, li affronta perché sa di poterli vincere. La vostra fortezza non può derivare che dall'unione con Dio ed è frutto dell'eterno amore. Quando lo Spirito Santo vi investe, vi eleva, voi vi sentite di Dio, creature sue, affidate a Lui, e nelle braccia di Dio vi sentite sicure. siete in una sfera superiore. Le insidie, le minacce non possono farvi temere e voi affrontate il pericolo, superate la paura. Non siete più dominati dal fascino umano, dal rispetto umano, dalla forza brutale che si impone con la violenza. Per la fortezza divina i tiranni diventano spregevoli, i tormenti si affrontano, le angosce si superano. È così che i martiri hanno resistito fra i tormenti più terribili. Lo Spirito Santo li congiungeva a Dio con l'amore. Essi non percepivano allora la verità di Dio, ma la sua infinita superiorità, la sua potenza, il suo dominio assoluto. Vivevano quindi in Lui come creature dilette nelle braccia del Padre. Percepivano quindi la superiorità della fede sugli idoli, l'onore di essere cristiani, la superiorità che dava questa professione. Guardavano la fugacità delle cose umane e le spregiavano. Tutto il loro era divinamente fortificato, eccitato, nobilitato in una calma umile e serena, e per questo niente poteva abbatterli, né i tormenti, né la maestà degli imperatori, né le grida del popolo, né il disprezzo di tutti, e neppure la morte. Gesù Cristo vi ha meritato questa elevazione in Dio, ma lo Spirito Santo la compie, e da questa unione di amore divino viene la fortezza. Oh figlie mie, il mondo è affogato dal rispetto umano e dalla viltà, e voi stesse ne sentite la miseria. Ma perché l'anima vostra non si rivolge con fede allo Spirito Santo? Lo avete ricevuto nella cresima, ma avete resa praticamente inutile la sua effusione, perché mancate di fede e fate assegnamento sulle vostre forze. Queste sconfitte non ricevono oggi i ministri della Chiesa? Essi sono fiacchi, sono preoccupati dell'umana prudenza, si affidano al loro prestigio esterno, alla loro abilità politica, e in realtà si sentono inferiori ai loro nemici perché non si fanno elevare dallo Spirito di Dio, rimangono nella sfera umana, nella loro inferiorità. Ma ditemi, figli miei, ministri addormentati, operai infiacchiti, siete voi fanciulli che credete di vincere il male con una maschera che non fa paura a nessuno? Credete che il fasto, gli abiti sfarzosi, la posa di una maestà effimera valga a soggiogare il nemico? Voi dovete sentirvi di Dio come i martiri, dovete apprezzare la superiorità sua sopra tutte le cose, la missione che avete, i tesori che possedete, la grazia sua, la potenza sua. Dovete sentire di essere ministri di Dio e della sua grazia la vostra fortezza. Quale prestigio avevano gli apostoli quando hanno affrontato il mondo? Erano pieni di Spirito Santo, erano congiunti per lui a Dio infinito, sentivano la superiorità del regno di Dio sui regni della terra. Combattevano senza violenza, senza cercare il proprio comodo o il proprio scampo. Combattevano per Dio. Oh figlie mie, perché temete ancora? Perché avete ancora tanti rispetti umani, se non perché non sentite la superiorità di Dio su tutto, la superiorità della fede sull'umana stoltezza, la superiorità della gloria cristiana sulla ignominia umana? Levate il cuore in alto, pregate lo Spirito Santo, invocatelo. Egli vi deve congiungere a Dio e dalla unione dell'amore nasce la fortezza, nasce la pietà, nasce il timore di Dio. I doni della pietà e del timore di Dio. La pietà è la dolce familiarità con Dio, il timore di Dio è come il galateo di questa familiarità. Con la pietà voi sapete parlargli, lo sentite padre, lo pregate, lo amate, vivete nelle sue braccia come figlie. Col timore di Dio voi ne sentite dolcemente la maestà, temete di offenderlo, temete di venir meno ai doveri che comporta la vostra sudditanza. Con la pietà lo Spirito Santo vi congiunge a Dio, adornandovi dei meriti di Gesù Cristo, e quindi vi fa vivere delle sue ricchezze. Voi sentite allora l'unzione interna, apprezzate i sacramenti, apprezzate la Chiesa, sentite la sua vita ammirabile. Apprezzando i doni di Gesù Cristo, il suo sangue, la sua redenzione, voi ne sentite gratitudine, quella gratitudine così bella che vi manca, figlie mie, dopo tanti doni specialissimi che avete avuti e che non avete saputo riconoscere. Con la pietà voi sentite che Dio è il vostro tutto, Deus meus et omnia. Le cose umane non vi preoccupano, perché vi sentite figlie di Dio. A Lui fate ricorso, in Lui confidate, a Lui vi appellate come giudice, Lui onorate col sangue di Gesù Cristo, Gli parlate, e la preghiera vostra non diventa un vano suono di parole, ma diventa il linguaggio dell'anima. Vivendo con Dio, voi lo temete, ma il vostro timore è amore, è rispetto e apprezzamento. Dal suo santo timore nasce in voi il pentimento delle colpe, la vigilanza sopra di voi, la cura di conservarvi pure e caste come tempio suo, la mansuetudine, la pace. Lo Spirito Santo congiunge a Dio l'umanità glorificata da Gesù. Non vi lamentate dunque di essere ancora così sterili, ma levate in alto la voce ed invocate lo Spirito Santo e pregatelo tutti i giorni perché venga in voi e vi fecondi. Non siete voi il corpo mistico di Gesù ed una cosa con Lui? Ora, come lo Spirito Santo è l'unione del Padre col Figlio e del Figlio col Padre, così Egli deve essere l'unione vostra col Padre, l'unione del Padre con voi. Gesù vi dona se stesso, vi attrae in sé, vi forma come una cosa sola con Lui. Lo Spirito Santo vi unisce con Lui al Padre. Per questo Gesù disse: «Io vado, e se non vado, il Paraclito non viene a voi». Egli andava in cielo con l'umanità che aveva assunta. Lo Spirito Santo doveva congiungere a Dio questa umanità glorificata, alla quale voi appartenete, nella quale dovete vivere. Logicamente, se non fosse avvenuta questa unione nel cielo, lo Spirito Santo non avrebbe potuto raccogliere sulla terra per unirlo in Dio, quello che formava e forma il corpo mistico di Gesù Cristo. Il trionfo immortale di Gesù Redentore era dunque la missione che Gesù dava allo Spirito Santo, di raccogliere sulla terra quello che gli apparteneva come Redentore. Gesù quindi veramente mandò lo Spirito Santo in quel momento nel quale Egli, Verbo incarnato, era congiunto a Dio Padre e sedeva alla sua destra per lo Spirito Santo. Per la stessa ragione Gesù disse con profonda verità: «Io vado a prepararvi il luogo». «Vado a parare vobis locum». «Il suo posto è il vostro, poiché tutto è di Cristo». Voi siete di Cristo, Cristo è di Dio. In Lui è il vostro posto ed Egli, congiungendosi al Padre, vi prepara il luogo, vi attira. Perché dunque l'umanità ha dimenticato lo Spirito Santo? Perché non leva a Lui la voce se è per lo Spirito Santo che può rendere viventi i doni della redenzione? I sacramenti. Voi ricevete il battesimo e siete rigenerati nell'acqua e nello Spirito Santo. Perché dite nello Spirito Santo? Perché il battesimo vi seppellisce in Gesù Cristo. Ed in Gesù Cristo lo Spirito Santo vi congiunge a Dio e diventate suoi figli adottivi. Nella cresima voi ricevete sulla fronte la croce di Gesù, il suo profumo. Signo te signo crucis, et confirmo te crismate salutis. Gesù Cristo vi arricchisce della sua vita, rende la vostra attività sua, e per questo la cresima la ricevete da adulti, quando comincia l'attività ragionevole della vita vostra. Lo Spirito Santo feconda questa vita congiungendola a Dio con i suoi doni. Nell'Eucaristia voi vi cibate di Gesù Cristo, e allora più che mai formate una sola cosa con Lui. lo Spirito Santo deve elevare la vostra vita eucaristica. Non fu a caso, figlie mie, che dopo i doni eucaristici voi riceveste lo Spirito Santo come una promessa, come un avviso. Gesù volle farvi intendere che il dono eucaristico deve essere assorbito dalla grazia dello Spirito Santo. Egli però non ve lo darà nella sua effusione che per la Chiesa. Nella penitenza Gesù vi offre il perdono, ma è lo Spirito Santo che vi restaura, che vi ridona l'apprezzamento di Dio, la pietà, il suo timore, da cui fluisce il pentimento. Dal pentimento siete riedificati, dal sangue di Gesù siete lavati, dallo Spirito Santo siete ricongiunti a Dio in Gesù Cristo, che vi riabbraccia come pecorella smarrita, come figli ritornati da lungo traviamento. È questa unione che vi dà nella confessione quel contento profondo, quella pace, quella sicurezza. Voi la percepite maggiormente quando risorgete da un peccato mortale, perché allora risentite l'unione con Dio. Il peccato veniale non vi divide da Dio, e voi sentite la gioia e la pace nella confessione quando ve ne accusate con tanta umiltà da realizzare una unione più intima con Dio. Allora percepite la differenza fra lo stato vostro attuale e quello che si realizza per la grazia. Nell'estrema unzione Gesù Cristo vi purifica e prepara anche il vostro corpo alla resurrezione immortale. Lo Spirito Santo vi rasserena, dandovi la percezione segreta della vostra vita eterna e vi attende. La pace che si trasfonde nell'anima dopo l'estrema unzione è un frutto dello Spirito Santo, è il principio dell'unione eterna che egli opera nella gloria che attende il giusto che muore. Nel matrimonio Gesù nobilita l'unione dell'uomo e della donna rendendola un atto della vita della sua Chiesa, elevando ad una funzione spirituale altissima quello che è materiale. Lo Spirito Santo deve congiungere in Dio l'amore degli sposi e i frutti che ne derivano. Ogni famiglia cristiana deve invocare lo Spirito Santo, senza il quale l'unione del matrimonio in Gesù Cristo diventa praticamente sterile. Infine, nell'ordine sacro, lo Spirito Santo discende nell'anima con pienezza grande. Gesù Cristo vi dona l'onore immenso di attrarvi in sé e di associarvi al suo sacerdozio, di rendervi come l'attività del suo sacerdozio. Lo Spirito Santo vi congiunge a Dio come congiunge a Gesù, eterno sacerdote. È questa unione più sublime e più perfetta. Voi dunque dovete vivere del soffio dello Spirito Santo in tutta la vostra vita, figlie mie. Ed è tanto doloroso che dimentichiate di invocarlo, di tendere a lui la vostra vita. Siete come piante che crescete nella terra feconda e fertile di Gesù Cristo, ma dovete ricevere l'acqua salutare dal cielo se volete vivere veramente. La vostra sterilità dipende proprio dalla mancanza di quest'acqua salutare. Avete bisogno di far rivivere la grazia dello Spirito Santo ricevuta nella cresima. Avete bisogno dei suoi 7 doni per valorizzare tante ricchezze che avete ricevute. Ricordatevi però, figlie mie, che lo Spirito Santo discende dove c'è la carità, l'umiltà e la purezza. Queste sono le voci più eloquenti che lo chiamano, ubi caritas et amor Deus ibi est. Dimenticate voi stesse e non rinnovate mai più le miserie che vi hanno isterilite. Così, mentre con tante grazie dovevate essere già alberi forti, pieni di frutti, come potete essere congiunti a Dio se vi concentrate in voi stesse? Esortazione ad alcune figlie spirituali. Elena, figlia mia, te lo dice la mamma tua, dimentica te stessa. Guarda a Dio solo e la sua gloria la troverai anche nella privazione. È vero, tu sei quella che ha minore libertà di usufruire di tanti doni, ma tu manchi di questa libertà perché non intendi che il dono di Dio segue te, e non tu il dono. È nella sua volontà che lo trovi, e la pace dell'anima tua non può essere che frutto di questo abbandono alla volontà di Dio. Devi purificarti ancora dell'egoismo spirituale, ed è questo che ti agita. Scaccia via da te quello che ti agita, immolati come vittima nelle mani di Dio. Offrigli le tue pene e prega allo Spirito Santo che ti ammaestri. Non temere, la tua grande sterilità finirà e tu vedrai germinare tante grazie quando sarai tanto umiliata da persuaderti che da te non puoi nulla, quando potrai glorificare Dio solo nei doni suoi. Romilda, figlia mia, quante cose dovrei dirti? Hai bisogno estremo di annientarti, di crederti un nulla, di glorificare Dio in questa nullità. Ecco che vorresti essere contenta di te. Non sai che Dio discende all'anima che è umile, che è ordinata dalla carità? Persuaditi che Dio va sempre nell'anima quando la trova all'ultimo posto. Non ti sfiduciare, però, perché io ti amo tanto. Tu però non dare mai corso alla tua natura. Le miserie passate e la misericordia che ti ha usata Gesù debbono spingerti all'umiltà e alla fiducia. Quello che ti agita non deriva in te da Dio ma dall'orgoglio e lo Spirito Santo rifugge dall'orgoglio. L'elettricità positiva attrae la negativa, figlia mia. È il sentimento sincero e pratico della tua nullità che ti arricchisce. Io parlo a tutte, figlie mie, perché le vostre miserie hanno questi due caratteri, egoismo e presunzione. Dovete rinnovarvi nell'abbandono a Dio e nell'umiltà per attrarre in voi la grazia dello Spirito Santo. Dovete essere tutte in Dio e glorificarlo. Magnificat anima mea Domino. Dovete essere tanto annientate in Lui che Egli possa riguardare la vostra piccolezza. Respexit humilitate mancille sue. Il Magnificat di Maria allo Spirito Santo in nome delle sue figlie. O Spirito Santo, poiché le mie figlie non sanno pregarti, ti pregherò io per loro e ti loderò con l'amore del quale hai infiammato tu il mio cuore. Magnificat anima mea Domino. Tu sei la misericordia che si diffonde sopra tutte le creature. Tu riposasti su tutta la creazione per renderla lode di Dio nella fecondità della vita. È la vita che glorifica Dio, è l'esultanza dell'anima in Lui, e tu sei l'esultanza delle tue creature. Vieni dall'alto del cielo, Spirito di eterno amore, riguarda la piccolezza delle tue creature, come riguardasti la mia piccolezza, e rendile beate nell'unione con Dio, che è pace, che è ricchezza, che è grandezza infinita. La tua misericordia deve diffondersi su queste generazioni, morte alla grazia, che hanno riposta la fiducia in loro stesse e periscono. Ecco, io le ammanto di me stessa, perché ne sono la madre. Esse hanno bisogno di vita. Come tu fecondasti la mia nullità e mi rendesti madre di Dio, così, con la grazia tua, fa nascere in tutte le anime Gesù Cristo e rendile per Lui fuse a Dio, primo principio e ultimo fine. Vieni. Tu sei il padre dei poveri, il datore dei doni, la luce dei cuori. Senza di te tutto è sterile, tutto è nocivo, tutto è vano. Vieni. O beatissima luce eterna, riempi il cuore dei tuoi fedeli. L'anima mia ti glorifica per tutti. Magnificat anima mea Dominum. Il mio spirito esulta in te, unica gioia dei cuori, perché unione di tutti in Dio per il Verbo suo, exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Io sono la madre di tutte le creature tue, e tu vivifica quello che mi è stato affidato. Disperdi l'orgoglio umano con la luce della verità. Dissipa questa stolta potenza che si affida soltanto alle creature ed eleva gli umili, quelli che riconoscono Dio sopra tutte le cose. Riempi di beni celesti queste povere creature affamate, assetate, anelanti a Dio e fa che lo ritrovino. Tu devi glorificare il mio divino figlio, ille, me, clarificavit. Per te venga, dunque, il regno di Dio, e sia un solo vile e un solo pastore. Risuscita in una nuova vita la Chiesa, i doni che essa possiede, e che languiscono nell'inerzia. Il sangue di Gesù Cristo sia la ricchezza della Chiesa e le anime ne vivano. Vieni, Spirito di infinito amore, accendi i cuori e tutta la terra risuoni del cantico ispirato da te all'anima mia. Magnificat anima mea Dominum. Vi benedico tutte, figlie mie, pregate, umiliatevi, state fuse nella carità, desiderate tutto per gli altri ed amate anche nello Spirito quella santa povertà che in realtà vi riempie di Dio. Pregate, viene l'ora della prova, perché la grazia di Dio non può inondare la terra senza purificarla. Pregate, la Chiesa deve avere ancora ore tristi, ma sono ore salutari. Pregate, Gesù vi elette non tanto per voi quanto per gli altri. Se vi immischiate nelle vostre miserie, voi venite meno a questa grande missione e vi meritate la riprovazione. Pregate, l'ora fosca è breve, la gloria di Dio si leva come sole fulgente sopra tutta la terra e voi ne esulterete. Pregate. Non avete voi pregato per avere una mia parola? Ecco che vi esaudite. Pregate e non mettete ostacoli con la vostra miseria al dilagare della grazia di Dio, che serve per tutti e non per voi soltanto.